Buonasera a tutti, ciao, eccoci qui con una nuova registrazione del podcast che troverete su Podbean e su Spotify. Ormai siamo a oltre 340 puntate dove abbiamo avuto modo di dialogare, parlare, raccontare tantissimi aspetti dell'esoterismo, della mistica, della magia, dell'alchimia, della ricerca interiore, delle discipline di frontiera tra meditazione, magia, mistica. E quindi io ringrazio voi perché è grazie alle vostre domande che tutto questo è accaduto, sta accadendo. Inviatemi le vostre domande qui, ecco qua, info@carlodorofatti.com, in modo tale che potete rivolgermi dubbi, quesiti, richieste di approfondimento, chiarimenti, o anche condividere la vostra esperienza di ricerca interiore, ricerca magica e quant'altro. Quindi info@carlodorofatti.com. Per quanto riguarda le future iniziative, continuate a seguirmi sui social tramite il mio profilo, il profilo Instagram, LinkedIn, Twitter e naturalmente questa pagina, Carlo Dorofatti dei Miacos. Tante cose bollono in pentola e quindi insomma sono molto molto contento di proseguire questo straordinario viaggio insieme a voi. L'Accademia ACOS è partita, il nuovo primo anno è ormai al terzo incontro che si svolgerà domenica. Ci sono 4 annualità in corso, c'è il laboratorio stabile che si sta sviluppando e a luglio esce il secondo libro della trilogia. Inoltre segnalo una cosa straordinaria, Beatrice Contili, la mia compagna, nonché istruttrice di mindfulness, counselor, gestaltica, istruttrice di meditazione, educatrice, ricercatrice lei stessa nel vasto campo del benessere, della crescita personale, avvierà la sua scuola triennale a ottobre, Mindfulness and Fox Strategy. Il metodo della gentilezza della volpe, la via delle volpi gentili. È un concetto straordinario, io mi sono molto molto appassionato, ritengo che sia una ricercatrice di altissimo livello e una persona veramente veramente in gamba, straordinaria nell'efficacia, nella velocità, nell'analisi delle problematiche per il miglioramento personale, per il miglioramento della propria esistenza, della propria evoluzione, andando a risolvere tutta una serie di aspetti che riguardano anche il vissuto, eventuali irrisolti del passato, e quindi anche una puntuale osservazione di sé per disintossicarsi da tutte le manipolazioni, i condizionamenti, i sabotaggi, gli autosabotaggi e tutti quegli aspetti che possono riguardare anche il mondo delle relazioni tossiche e della manipolazione a cui spesso siamo esposti sia nel grande mainstream sia per quanto riguarda anche le vicissitudini del quotidiano. Quindi recuperare saldezza di cuore, lucidità di mente, recuperare se stessi nella vera volontà, nella propria realtà reale, autentica, fatta di bisogni concreti e non indotti, riconducibili al nostro sé vero e non ai nostri illusori ego, e quindi ritrovare noi stessi. Ecco, la via delle volpi gentili è un metodo che io ho visto applicarsi nell'ambito dell'Accademia, nell'ambito del gruppo interno, ovvero l'Ordine del Filo, e devo dire che è straordinario come tipo di lavoro che viene svolto. Quindi Beatrice Contili, potete contattarla tramite i social, tramite il sito anche beatricecontili.it, libertaerisveglio.it, e lì troverete tutte le informazioni. Tra l'altro il 30 giugno è confermata la tenda rossa dedicata alle donne. Quindi tante cose che bollono in pentola, nuovi libri, nuovi percorsi, nuove vie, nuovi canali per giungere a quel risultato straordinario che è il creare le migliori condizioni per la nostra evoluzione, per la nostra speciazione evolutiva. Siamo ormai a un'epoca di transizione che lascia intravedere una rigenerazione, un rinnovamento necessario, possibile, se ovviamente però lavoriamo su noi stessi, lavoriamo nel recupero di noi stessi, di una conoscenza profonda, di una consapevolezza dimenticata, trascurata, a volte addirittura perseguitata nei secoli, quindi liberandoci da ogni cosa che può ostruire il nostro diretto contatto con noi stessi, con la nostra forza interiore, con il nostro potere personale. Ora, detto questo, andiamo alle domande di oggi, ok? Ho preso questi 5 minuti per permettere alle persone di collegarsi e andiamo a vedere di cosa parliamo oggi. Qual è la domanda di oggi? Io non le leggo mai prima, anche se a questa ci ho dato una sbirciatina, perché ho visto subito che ha toccato un argomento che mi piace molto, e quindi ecco qui. Allora, una amica, nonché studentessa del primo anno, mi dice questo. Vorrei che mi argomentassi, salto tutta una serie di premesse naturalmente, la figura di Aivas Lam. Chi canalizza chi? So che comprendi la mia ironica leggerezza, è un argomento tosto, sorrido mentre ricordo tutte le volte che dici adesso mi daranno il satanista. Sì, perché quando si parla di Crowley spesso poi, ecco, si paventa subito lo spauracchio del satanismo o del brutto. Poi in realtà parliamo di un personaggio senz'altro controverso, senz'altro che ha fatto parlare molto di sé, senz'altro trasgressivo per il suo tempo, per la sua epoca. Parlava di emancipazione femminile, libera sessualità, parità dei sessi, parlava di esperienze multidimensionali e superiori della coscienza, parlava di coscienza multidimensionale. Nei primi del Novecento, ecco, voglio dire, quindi in piena epoca vittoriana, quindi ecco, era sicuramente un personaggio di rottura, se vogliamo. Ho dedicato a lui alcune considerazioni, tra l'altro è uscito un romanzo di Aldo Luigi Mancusi, Mr. Crowley, Le cronache di Cefalù, di cui ho curato la postfazione, dove tra l'altro, ecco, racconto anche un po' di questo personaggio, di cui comunque ho parlato in diverse occasioni, anche in altri podcast e conferenze che trovate sul canale YouTube. Quindi di cosa stiamo parlando? Aivas Lam, chi canalizza chi? Stiamo parlando di un particolare episodio noto agli esoteristi, agli storici dell'esoterismo, a coloro che studiano la storia dell'esoterismo, la filosofia esoterica, la storia dei movimenti esoterici, magici, che rientrano nel grande panorama dello spiritualismo moderno, e indubbiamente Crowley è un personaggio che fa da spartiacque, perché è stato un grande innovatore e precursore di molti aspetti che poi sono stati ripresi dalle correnti legate all'età dell'acquario, alla New Age, alla Wicca e al rinascimento magico di cui stiamo assistendo in questi anni, tenendo conto poi di dover fare la tara rispetto a certe derive che riguardano la New Age commerciale e tanti altri aspetti che poi in realtà creano da una parte una notevole stimolazione dei nostri sensi e del nostro interesse, dall'altra parte anche un a volte degli approcci molto superficiali. Però ecco, diciamo che quando si parla di era dell'acquario, di nuova era, di nuovo tempo, di Satya Yuga, quindi immaginando un avvicendamento epocale, un avvicendamento eonico, oggi sembra tutto abbastanza noto. In realtà, quando non si parlava di questo, Crowley parlava già di un nuovo tempo, di una nuova magia, di nuovi parametri della coscienza, di nuove correnti antiche e nuove che si ripropongono, sulle quali allineare la propria esperienza di ricerca spirituale, di ricerca magica, di pratica alchemica, di studio di se stessi, della realtà, dell'universo. Ora, Siamo nei primi del Novecento, quindi abbiamo la fisica quantistica, la relatività, Freud con l'inconscio, e Jung con l'incollettivo, la psicologia transpersonale, quindi siamo in un'epoca molto molto feconda di stimoli. Siamo anche tra due guerre mondiali, quindi adesso attribuire a Crowley l'etichetta di uomo più malvagio del mondo direi che è veramente ridicolo nel momento in cui ci troviamo proprio nell'epoca delle grandi guerre, dove altri personaggi forse avrebbero potuto essere meglio menzionati e appellati in questo modo. Comunque, Crowley nel 1904 al Cairo, tramite anche una serie di operazioni magiche, medianiche, evocatorie, condivise, anche vissute anche insieme a sua moglie Rose Kelly, al Cairo nel 1904 riceve questo Liber Alve Legis, ovvero un grimorio, un testo ispirato che annuncia quelle che possono essere considerate le nuove formule, i nuovi approcci rispetto al risveglio di Horus, il risveglio degli archetipi del nuovo tempo e quindi il superamento di quello che può essere considerata l'era dei pesci, l'era del patriarcato, se vogliamo, e l'era del sacrificio, l'era delle religioni istituzionali, l'era del devozionalismo, per affacciarci verso un rinnovamento dell'approccio spirituale che vede l'individuo come padrone di sé, quindi ogni uomo, ogni donna è una stella, il suo compito è scoprire la sua vera natura, scoprire quindi la sua vera orbita in quanto stella e quindi la sua missione nel mondo, il suo dharma, la sua vera volontà, riconducibile al suo vero io. Quindi faccio che vuoi sarà tutta la legge, perché nella tua vera volontà, nel momento in cui sei connesso con te stesso, non puoi che essere perfettamente allineato con ciò che è vero, con ciò che è giusto. Amore la legge, amore sotto la volontà, ecco, questi sono i principi fondamentali, quindi l'amore che sostiene la ricerca di sé, la ricerca della propria orbita, della propria coscienza, della propria volontà creativa, del proprio progetto esistenziale e spirituale, quindi l'amore come sostegno, l'amore a sostegno della volontà, e un amore che viene risvegliato nel suo senso più ampio, come Eros, come Agape, come consapevolezza dell'uno, al di là di ogni buonismo e di ogni retorica. Quindi Crowley è un personaggio interessante che recupera alcuni contenuti del magismo rinascimentale bruniano e alcuni aspetti di quella che possiamo definire come pansofia, ricordando Comenio e appunto le migliori espressioni della filosofia occulta e magica, ermetica, rinascimentale. Quindi la magia come scienza dei magi, come arte della vita, come scienza e arte di provocare cambiamenti, soprattutto interiori, dentro di sé, in conformità con la propria vera volontà, riconducibile al proprio vero sé finalmente svelato, libero da ogni condizionamento, creativo e in piena evoluzione, considerando che la natura dell'essere umano non è solo materiale, ma è cosmica, multidimensionale, spirituale, trascendentale. E ogni uomo, ogni donna è depositario di questa scintilla straordinaria che va risvegliata dentro di sé. Quindi Crowley lo collochiamo in questo modo, personaggio che poi ha riformulato gran parte della magia tradizionale, del magismo tradizionale, sia dal punto di vista delle pratiche iniziatiche, quindi lo yoga tantrico e alcuni aspetti che hanno a che fare anche con le tradizioni orientali, ma anche mettendo mano alla magia cerimoniale che era stata codificata, ad esempio, nell'ambito di alcune massonerie, di alcune paramassonerie, come l'Ordo Templi Orientis o come l'Ordine Ermetico della Alba d'Oro, della Golden Dawn, che nasce in Inghilterra e Crowley inizierà lì la sua esperienza di formazione magica poco prima del Novecento, siamo nel 1890 e qualcosa, dove lui entra nella Golden Dawn e poi la Golden Dawn e poi ecco, svilupperà, fonderà la sua scuola, l'Astrum Argentinum, eccetera, eccetera. Questa è storia. Però il momento fondamentale è quel 1904 al Cairo, dove lui riceve questa rivelazione, ecco, la rivelazione del Cairo. E, quindi entra in contatto, lui dice, con un'entità preterumana, con un'entità trascendentale, superiore, aliena, addirittura la definisce come un'entità extraterrestre, quindi anticipa qualcosa di cui allora non si era mai parlato, cioè mette insieme l'esperienza magica, l'esperienza medianica e spiritualista, diciamo, e spiritistica se vogliamo, anche se poi lo spiritismo e la magia sono due aspetti molto diversi, però insomma mette in campo la magia evocatoria, una certa qualità medianica sua ma anche della moglie, e anche attraverso operazioni di magia sessuale. E qui è ancora, siamo a veramente a degli elementi pionieristici rispetto al magismo occidentale, e quello che oggi definiremmo come il contattismo ufologico. Per cui ecco che l'esperienza del contattismo ufologico si impasta con l'esperienza esoterica e con una visione multidimensionale della coscienza che è fisica, metafisica e iperfisica, ed è la prima volta che si mettono insieme questi temi, anticipando di molti decenni quello che poi sarà l'interpretazione esoterica della fenomenologia ufologica. Chi è Aivas? Questa è l'entità che si presenta a Crowley e detta, come lui ci racconta, questo testo particolare, il Libera Albellegis. Testo enigmatico, ancora oggi oggetto di studi rispetto alle varie correnti, da parte delle varie correnti e delle varie scuole che sono riconducibili a Crowley. E quindi lui racconta che un'entità preterumana, un maestro, un'entità superiore, metafisica ma anche fisica, si manifesta alle sue spalle e gli detta questo testo che lui trascrive dalla viva voce di Aivas, che è un'entità aliena, un'entità extraterrestre che giunge dalle profondità dello spazio, ma anche dalle profondità della coscienza o dalle vette spirituali di una gnosi superiore. Ora, qui si aprono molte interpretazioni, cioè si dice, allora, chi era veramente Aivas o Lam? Lam è ancora un'altra storia. Poi, alla fine della sua vita, Crowley consegnò a Kenneth Grant, che fu suo segretario personale, e studente, consegnò un disegno che raffigura Lam, che in realtà è protagonista di ulteriori e successive operazioni magiche, evocatorie di Crowley dopo l'esperienza del Cairo, e disegna questo personaggio. Ecco, io ce l'ho anche lì il disegno, vedete, ecco questo qui, eccolo qui, ecco, questo è il disegno di Lam, ok? E naturalmente cosa succede? Lui dice, ecco qui, Aivas, quindi adesso non si sa, si è sbagliato, ha associato Aivas a Lam, sono la stessa cosa, sono aspetti di un qualcosa di ampio, che ha preso forma nella sua coscienza oppure da altrove ha contattato Crowley, che si è trovato nel posto giusto, nel momento giusto per ricevere un certo tipo di insegnamento? È una proiezione del subconscio di Crowley o è un'entità preterumana? È un maestro trascendentale, spirituale, quindi eterico, oppure è un alieno che si è manifestato atterrando in qualche modo, aprendo un varco nella nostra realtà spazio-temporale. O forse è tutto questo, cioè una particolare proiezione di Crowley della sua profonda coscienza, ha dato vita ad una proiezione che tuttavia ha agganciato un'energia, un archetipo, e in qualche modo è corretto dire sia che si tratti di un aspetto profondo di Crowley, sia che si tratti di un'entità esterna, in quanto poi alla fine la nostra stessa coscienza nella sua multidimensionalità è un fenomeno unitario, quindi alla fine è anche difficile stabilire quanto sia veramente alieno alla nostra coscienza o quanto la nostra coscienza nella sua consapevolezza complessa, completa e totalizzante possa in effetti rappresentarsi a noi in varie forme, ma di fatto siamo noi stessi nelle versioni eventualmente anche più evolute e misteriose di noi stessi. Questo è difficile a dirsi. Nella mia esperienza personale, occupandomi io stesso di magia telemica e di operatività alchemica, magica e medianica nel senso magico del termine, posso dire che per quanto mi riguarda l'esperienza dell'invocazione, dell'evocazione, della proiezione fuori di sé delle proprie misteriose e profonde qualità coscienziali può coincidere con un'apertura che consente di agganciare qualcosa di ulteriore che viene richiamato, che viene determinato, che viene in qualche modo catalizzato, e quindi è molto difficile poi stabilire se quello che è una comunicazione di un qualche tipo possa essere frutto del mio inconscio o addirittura del mio inconscio in relazione con una mente collettiva, fisica, metafisica e spiritualmente superiore, oppure se effettivamente creo le condizioni di un contatto con qualcosa di altro da me. Forse entrambe le cose. Ecco, c'è un incontro tra un protendere la propria coscienza verso una esplorazione superiore, multidimensionale, verso sorgenti misteriose e ignote che tuttavia albergano nel profondo di me stesso, e dall'altra parte contemporaneamente tutto questo crea una rispondenza, una risonanza, un richiamo di qualcosa di ancora più ampio che ha a che fare con archetipi cosmici, archetipi superiori, e prende poi forma nel modo in cui la mia mente, la mia coscienza può contenerlo, può intuirlo, può contattarlo, può sostenerne l'esperienza, il contatto, il messaggio, l'interazione. Qui siamo in piena fenomenologia ufologico-contattista su basi magiche, per cui non si tratta di un fenomeno casuale, ma si tratta di un fenomeno voluto, cercato. Si apre una porta precisa verso un luogo preciso per incontrare qualcosa di preciso e rispondere a domande precise. Quindi non c'è niente di vago, di spontaneo, di improvviso o che fuoriesca dalla coscienza di chi determina tutto questo. Anche se quando accade ci sono aspetti poi assolutamente misteriosi e tutti da indagare, tutti da esplorare, però c'è controllo nell'esperienza magica, non c'è un abbandonarsi all'esperienza che poi eventualmente prende le forme delle nostre aspettative, delle nostre suggestioni o peggio ancora delle nostre paure. Quindi il fenomeno medianico va controllato, bisogna creare le condizioni affinché possa essere attivo, condizioni che richiedono una precisa disciplina e un preciso lavoro su di sé, proprio perché l'esperienza medianica non debba essere qualcosa di confuso, di vago, di spontaneo, di poco comprensibile o addirittura che coinvolge, stravolge, sconvolge la nostra mente, la nostra coscienza, facendoci poi credere in qualunque cosa, perché poi alla fine, ecco, risuona con la nostra impreparazione, quindi la nostra improvvisazione. E per quanto riguarda il fenomeno contattista, uguale, la stessa cosa, cioè non c'è mai un abbandonarsi, ecco, al fenomeno, o quando anche ci fosse un fenomeno spontaneo, l'atteggiamento del magista è quello della sperimentazione attiva, della comprensione attiva e del mettere in dubbio l'esperienza stessa per poterla poi in qualche modo inquadrare e riprodurre in modo consapevole e quindi evolutivo, dando anche un significato, una direzione, un orientamento evolutivo a quanto si sta vivendo. Quindi la natura di Aivas può essere quella di un'entità superiore che è entrata in risonanza con la volontà magica di Crowley, che è stata riempita dei suoi stessi contenuti inconsci profondi e forse riconducibili al suo sé più autentico ed elevato, può essere in qualche forma considerabile come un'espressione della coscienza umana nei suoi aspetti più misteriosi e trascendentali, oppure forse qualcosa che va ancora oltre tutto questo, eppure in qualche modo partecipa alla fenomenologia della vita nella sua complessità. Può essere tutto questo. È ovvio che l'esperienza poi è stata riprodotta, è stata portata avanti da Crowley stesso in ulteriori operazioni, le operazioni di Parigi, le operazioni alla Mantra, le operazioni Babylon, poi Jack Parsons, poi le varie correnti, Otto piuttosto che Astrum Argentinum nelle varie ramificazioni che si sono prodotte, a volte stando molto aderenti a quello che è il Crowley pensiero, altre volte proiettandosi anche oltre Crowley, facendo dei principi telemici strumenti di esplorazione anche ulteriori rispetto a quello che è stato il lavoro di Crowley, quindi gli ordini draconiani, tifoniani, il Coronzon Club e la loggia Isis Nuit, Kenneth Grant, Soror Rand Hadna, eccetera, eccetera. Chi ha un po' di storia, chi conosce un po' parlando, ecco, sa benissimo chi sono questi personaggi, cosa sono queste correnti, che cosa rappresentano per i movimenti moderni, ma anche e soprattutto per quello che stiamo vivendo oggi, in quello che è l'attualità collettiva, in quello che è il momento di transizione eonica, dove si manifestano archetipi antichi e nuovi, o meglio, gli archetipi si riformulano in allineamento, in sintonia con nuove posizioni che assume il nostro pianeta, che assume la nostra realtà nella sua ciclicità evolutiva. E quindi ecco che oggi è molto importante rendersi permeabili, raggiungibili da queste possibilità che si stanno aprendo in un momento di grave crisi identitaria dell'umanità, di grave collasso, se vogliamo, per molti versi, globale, ma dall'altra parte anche di grande rinascimento, rifioritura, rinnovamento della sensibilità umana verso la piena riappropriazione delle sue facoltà e della sua consapevolezza, riappropriazione legittima e quindi anche evolvendosi verso quel particolare fenomeno che oggi viene definito come speciazione, cioè una sorta di transizione metamorfica verso qualcosa di nuovo che già gli antichi orientali, nelle tradizioni induiste, già veniva definito come il Satya Yuga, la nuova era del Dharma. Ecco. Quindi so che questa è stata una puntata un po' tecnica, un po' forse per addetti ai lavori, però insomma, a volte facciamo chiacchierate su argomenti di più ampio respiro, altre volte invece entriamo un pochino più nel tecnico facendo riferimento anche ad aspetti più specifici. D'altronde io seguo le domande che mi fate e quindi in base alla domanda che mi arriva io poi rispondo appropriatamente, dando poi dei cenni, perché poi in mezz'ora non è che si possa fare chissà che. Però sono stimoli al dialogo e al proseguimento anche di questi incontri. Vi do appuntamento per la prossima settimana e vi ringrazio. info@carlodorofatti.com, ecco, per mandarmi le vostre domande. Buona serata, salute a voi.